grande sorpresa per tutti.
Oggi è festa, grande festa, perché? Festa perché? Festa perché?
Tu finalmente ritorni da me.
Sentito? Finalmente è arrivato il mio disco. Dai, balla anche tu col disco di Barbie.
Siamo noi, non è un loop spazio, un bar con un loop spazio-temporale. Non siete finiti su Canale 5, non sono le 2 di pomeriggio, non siete con vostra nonna in cucina, non state guardando Beautiful, Berlusconi non è qui con noi e non c'entra nulla con l'Accademia della Brusca. Siamo noi, siamo ritornate questo martedì.
Io i guanti in lattice fucsia.
Cara la mia Sally Spectra. Io sono Stefani, ovviamente, la vecchia stronza.
Io non so perché, in realtà non l'ho mai visto, quindi sono quella che...
Ma vergognati!
No, lo so. Ora scavo una buca e mi ci infilo dentro. Non ho mai visto Beautiful.
Non lo devi fare.
Però l'immagine di copertina è sempre rimasta nel mio cuore.
Quella del cappello...
Con i guantini.
Esatto.
Quella mi piace.
Quella era un modello della Forrester Creation.
Ecco. Però mi ricordo c'era un tipo che aveva una mascella che sembrava una bistecca.
Ce n'è più di uno. Tutta la famiglia Forrester.
Ah, era il loro marchio di
di fabbrica.
Ecco,
penso fosse Ridge.
Sì, brava, quel nome lì. Sì. Perché compariva
Ridge
a volte in qualche tipo in qualche cartone.
Sì.
Aspetta, South Park, possibile?
No, nei Sims non è mai comparso, secondo me erano i Griffin.
Ok, sì, ci può stare.
Forse era quindi te lo stai confondendo con Quagmire, forse.
No, beh, lui ce l'ho ben presente. Ce l'ho ben presente.
Ups. Bene.
Che spettacolo.
Quindi, la nenia...
siamo noi, in quasi splendida forma, nonostante i giorni natalizi abbiano un pochino gravato sulla nostra condizione psicofisica.
Sì.
Io ho bevuto troppo poco a Natale, quindi sono stata un po' così, ecco, diciamo, un po' in ripiglio.
Ma non a caso noi vi stiamo parlando dai microfoni di Radio Wombat con un ottimo tornagusto in mano. La parola desueta di 2 puntate fa, che ormai penso voi abbiate sdoganato con i vostri parenti a tavola, insomma.
Così, mi piace recuperare le parole e adottarle. Bellissimo. E anche Ghiribizzo,
l'abbiamo detto la volta scorsa facendo il ripassone, è quel lapsus, quel momento un po' pazzerello che abbiamo tutti quanti ogni tanto, a volte anche parecchio violento. Quando vorresti picchiare i bambini sull'autobus, ho avuto un ghiribizzo, mi dispiace. Sul 28, gli scolaretti.
Ecco.
Ma cosa c'entrerà mai Beautiful con una puntata dell'Accademia della Brusca e soprattutto un programma di linguistica e musica trash? Allora, col trash ci siamo.
Sempre comunque presenti.
Presenti, esatto. Oggi vi parliamo dell'antesignano di Beautiful, un romanzo in lingua doc che si chiama Flamenca, il roman de Flamenca, se non è non ha una trama al pari di Beautiful questo romanzo, io non so quale altra opera letteraria medievale ce la possa avere. Di sicuro non il Roman de la Rose, perché quella è roba da preti.
Ecco qua, brava, bravissima. Eh no, certo, anche perché veniamo da due puntate abbastanza spesse.
Sì.
Non volevamo tediarvi troppo, quindi abbiamo deciso che l'amore vince su tutto, come sempre.
Sì.
D'altronde, no?
L'amore vince su tutto, chiudiamo questo 2021 parlando in maniera abbastanza...
Perché io te la metterò al loop, lo sai, è il nostro tappetino.
Il nostro tappetino mi piace, il tappetino della brusca,
certo.
Puliscite i piedi sul tappetino prima di entrare.
Termine e... radiofonico ufficiale, tappetino. Il nostro zerbino, direi. Se tappetino sono i pezzi, quelli seri delle altre trasmissioni, per noi diciamo
gli zerbini. Mi sembra giusto.
Speriamo un po' di cacchina ci rimanga attaccata prima di entrare in casa.
Sì.
Sì, il nostro è uno zerbino ed è questo.
Senti quante progressioni in minore. Dicevo che lo so fare col pianoforte questo.
E ho beccato anche le note giuste nel rialzo.
Proprio.
Guarda che fortuna. Chi l'avrebbe mai detto? La fortuna pre-capodanno. Hai comprato i biglietti della lotteria?
No, c'ho ancora quelli dell'S lunga in tasca. Non ho ancora vinto quel cazzo di iPhone.
iPhone sfumante, che era l'altra?
Ritenta la fortuna.
No, c'era qualcosa tipo vinci un buono spesa forse. Ah. Che si diceva dai, meglio 30 euro di spesa.
Io non ci compro quello che mi pare. Poi l'iPhone, hai visto, lo vendi su Swappy, ti danno un cazzo di soldi.
Sì, no.
Quindi,
me la
stavo
marcia,
facendo pubblicità alla fine, no, questo Berlusconi, è il capitalismo, ragazzi. Ma vabbè.
E allora iniziamo questa puntata.
Ma
almeno
sì,
cerchiamo
ma
di riscattarci con il culturale.
Col culturale.
Culturale,
allora,
Per
quale motivo abbiamo scelto di parlarvi così d'amblè di flamenca quando abbiamo fatto due puntate, insomma, abbastanza nutrite su problemi linguistici seri, sulla prossemica e via dicendo.
Molto seri.
Vuoi vedere la mia collezione?
Collezione?
Di farfalle,
no, io ho solo quella delle acque forti.
E io quella delle stampe giapponesi. Andate a recuperarvi le puntate se non capite di cosa stiamo parlando. Non ci è venuto un aneurisma.
O forse no.
Bene.
O forse semplicemente bypassate e fate finta di niente.
Dateci sempre ragione.
Volesse.
Quindi, flamenca, perché questo brano? Tra l'altro io avevo scelto di mettere come sottofondo il cantastorie, ma mi sono dimenticata di portarlo alla Nenia, che sta curando con tanta premura il nostro mixer. Quindi teniamoci Beautiful, sigla di chiusura.
Allora, poteva succedere di tutto con questo argomento, lo sai, e forse
succederà.
Io darei più spazio alla musica quest'oggi.
No, assolutamente no.
Andiamo avanti.
Sarà una
corriamo perché ci sono tantissime cose da dire.
Sì, veramente, come direbbero gli spagnoli, verde, che significa a luci rosse, quasi, un po' porno.
Anche un po' scambista, volendo.
È molto scambista. Adesso non vogliamo paragonare lo scambismo alla pornografia, perché non c'è
no,
però
per carità.
Però diciamo, ecco, che i tempi moderni che viviamo oggi si riflettono molto in flamenco.
Per carità di Dio. Vadi, che ci piace sta.
Allora, flamenca perché? Perché è una delle prime attestazioni che celebra, diciamo così, le doti di libertà e di scaltrezza della donna prigioniera, in un mondo in cui, soprattutto se pensiamo a quello delle fiabe, la donnina, principessa, poverina, nella torre viene liberata dal cavaliere valoroso. Quindi un po', diciamo, di costrutti tipici della fiaba, eccetera, eccetera, vanno un po' a disgregarsi. E qui no, perché flamenca si libera con le sue ancelle, seduce durante le messe con lo sguardo, imbroglia a fin di bene, ovviamente, e riesce a tenersi tutti gli uomini che ama, di cui ha bisogno, senza essere giudicata. Quindi, diciamo, una visione abbastanza moderna, dove in realtà anche l'uomo, per parità, giustamente, non passa come un coglione, ma è generalmente sempre al suo pari e soprattutto è complice anche strategie di flamenca in diversi momenti della storia, vedremo come, però insomma c'è una grande parità ed è per questo molto molto divertente. E non a caso il Roman de Flamenca, che è un testo acefalo, quindi manca la parte iniziale ed è anonimo, non sappiamo effettivamente chi l'abbia scritto, è uno dei romanzi più famosi della letteratura medievale in lingua occitana. Non si hanno notizie certe a riguardo dell'opera. Il testo è stato trasmesso da un unico testimone, però manoscritto, ovviamente conservato nella biblioteca di Carcassonne. Quindi siamo in piena Francia. A me Lileni e i francesi stanno sulle palle. Però in questo caso possiamo dire che saluto tutti gli amici che ci ascoltano e che hanno parenti francesi e tutto quanto, però insomma
non daremo i contatti per comunicare con noi in diretta per evitare di accollarci delle inutili
inutili polemiche. No, in realtà la storia della lingua francese e della sua letteratura, soprattutto medievale, è meravigliosa.
No, scusa, mi ero distratta un attimo perché stavo caricando un'altra.
La vogliamo fare una piccola digressione sulla lingua doc? Così? Che questa puntata in realtà si va a inserire, adesso vediamo con che tempistiche, ma su una serie, diciamo, di altre puntate che parleranno della lingua doc, della lingua d'oil, e anche della... vediamo se parlare anche del guascone, che è un po' differente come lingua, un codice militare, però insomma è fino anche quello.
Le sai tutte.
Grazie alla professoressa Monica Longobardi. Le sappiamo tutte. Allora, Venia, che cos'è la lingua doc? È una lingua occitano-romanza
parlata in un'area specifica del sud Europa. E per l'appunto l'Occitania.
L'Occitania.
E non è delimitata da confini politici, amministrativi, e grossolanamente viene identificata con quella che è la Francia meridionale.
Le Midi.
Lo sai, però, che Midi a me mi fa sempre venire in mente il karaoke. Ho questo problema.
Ma aspetto grandi cose da te oggi.
Sì, però non c'è troppo tempo. Dobbiamo capire dove dobbiamo andare a parare.
Giusto. Perché non
io
ancora detto
butterei
niente.
Tutto sul trash, la sì. Finirei in caciara, però so che sì. Invece non va fatto, quindi andiamo avanti e vi diremo che questa lingua doc si è parlata e ancora si parla in alcune sue declinazioni, ancora oggi sono...
Che?
No, non posso fare a meno di pensare a karaoke in questo momento, scusate, vengo da una stagione natalizia di festa non troppo festeggiata, quindi il karaoke ancora mi sta
non ti preoccupare
qua. Sto cercando di andare a cantare karaoke, ma non trovo un luogo.
Ma è un'ottima spalla, io vorrei cantare tante cose.
Dovremmo farlo. Potremmo farlo
ora, lo possiamo
puntata.
Fare ora, l'Accademia della Brusca si trasformerà in una trasmissione di karaoke.
Allora, i luoghi della lingua doc.
Francia, Spagna, Monaco, Italia.
E Italia anche, sì. Ok.
Con derivazioni e vari cambiamenti, perché morfologicamente la lingua si è ovviamente evoluta. Contate che un tratto abbastanza ancora nitido della lingua doc si parla ovviamente dalle zone di Barcellona, con il catalano, quindi insomma. E la denominazione occitano deriva dalla parola occitana oc, che non è il ferrarese o carone fesso, ma significa sì.
Yes.
Ti è proprio an oc.
Oui.
È così. Poi vabbè, ovviamente figuriamoci se non c'entra anche Dante Alighieri, un criterio distintivo che venne
che
usato
non
proprio da lui.
Dopo
non c'è in fili quest'anno.
701.
Sto rompi coglioni. Insomma,
si è fatta una bella scorpacciata di Dante.
Accidenti,
quest'anno,
accidenti. Ma noi gli vogliamo bene, effettivamente.
Sì, per
carità. Sommovate.
Però, come il latte, anche basta.
Anche basta, per scade.
Certo.
Latte alle ginocchia. Insomma, Dante descrisse le lingue occitana, francese e italiana in base alle loro rispettive particelle affermative. Hoc, lingua doc, lingua d'oil, che è un'altra di cui parleremo, che è l'antenato del moderno oui. E il nostro sì, accentato. Sì. Affermativo, proprio il non plus ultra degli affermativi. Non plus ultra degli affermativi. E vabbè, vi do un consiglio: andate a cercarvi su Wikipedia la scheda, insomma, che loro dedicano alla lingua doc, e vedrete una bellissima tabella che ci fa capire quanto sia centrale la lingua doc nell'evoluzione delle lingue romanze. Ci sono tutti i dialetti che più o meno parliamo noi, c'è anche il sardo, c'è l'emiliano, c'è il veneto, c'è il lombardo e
manca
c'è
solo
il catalano.
Mancano solo i due leocorni. Dice
mi spiazzi sempre.
Sì, lo faccio apposta perché oggi sei troppo seria.
Sono troppo, davvero? È perché ho un maglione rosa,
sì.
Forse.
Beh, deve essere quello.
È il maglione dell'armonia, l'ho messo apposta perché mi girano le palle.
Questo rosa cipria che mi ha reso tutto molto più fluttuante.
Perché sono Stephanie Forrester oggi.
Lo so, è un
stronzo
uguale.
Forse sono più Brooke, in realtà. Dopo questa cosa che ho appena detto, potresti mettermi un pezzo?
Come no? Basta dirlo.
Eccoci,
voilà.
Siamo visto il tema della puntata, non potevamo non mettere questa sera una selezione di musica, come dire, un po' così.
Come Dio comanda.
Come Dio comanda, con la mitica Antonella Ruggiero, che io spezzo una lancia a suo favore, è una delle più grandi voci del globo, quindi anche se qua era offuscata da tutto il resto della banda, ma insomma ci stava,
e
ci stava.
Dal contesto, secondo
me. Ma erano tutti sbronzi, secondo me, ce li vedo bene. tornando a noi, non vi sto a fare troppi, a dare troppi dati sulla lingua doc, perché probabilmente potremo farci
peccato perché volevo fare una bella lezione.
Aspetta, no, non vi sto a dire da dove deriva tutto quanto. Sicuramente possiamo però parlare, collegandoci al tema della lingua doc, ai nomi più grandi, diciamo, della letteratura che si è espressa tramite questa lingua. Per esempio Père Roger e Bernadette, che sono tra l'altro al centro di una diatriba sull'attestazione del roman de flamenca. Cioè, si dice probabilmente il roman de flamenca è stato attribuito a tale Père Roger, che in realtà è uno dei più importanti scrittori e trovatori della lingua doc. Però questo comporterebbe l'attestazione della scrittura di questo romanzo tra il 1234 e 1235, quando Père Roger sarebbe stato un novantenne. Ora, va bene tutto, ma nel 1200 e passa era un po' difficile arrivare ai 90 anni, insomma, quindi. Contate che Carlo Magno è arrivato a 70 anni in uno schioppo e all'epoca sembrava Matusalemme, quindi vabbè che eravamo nell'800 dopo Cristo, però insomma
ha fatto anche la bella vita,
ha fatto sì,
le ha zappato tutta la vita,
no, lui ha mietuto vittime unificando l'impero da Aquisgrana a Costantinopoli. Ma
come
sappiamo, che cervelli, ragazzi.
Quindi Aquisgrana, dopo la prossima puntata è papale, te lo dico.
Oh mamma,
solo papi.
Guelfi e Ghibellini.
Costanza. Papi e Costanza.
Papi.
Sì, voglio proprio delle robe. Si va a pescare sugli alti e bassi medievi.
Io vorrei che qualcuno dei nostri amici di regia mi portasse un altro prosecco. Chissà se qualcuno ci sta ascoltando da queste parti, tra questi muri.
Magari. Sarebbe
un altro
bello.
Tornagusto. Quindi, dicevamo che l'unica allusione, l'unica ipotesi valida è che questo romanzo potesse essere stato scritto da un tale Bernadette. Perché? Perché c'è un piccolo autografo ai margini del manoscritto, e quindi un nome esterno a tutta la trama potrebbe, come dire, indicarci forse un'ipotetica firma dell'autore. Quindi, tornando proprio a noi, nel roman de flamenca, che è stato scoperto, poi arriviamo al succo, alla ciccia della questione e vi svelerò la trama, ma intanto parliamo di flamenca, scoperto solo nella prima metà del XIX secolo. François Renoir nel 1834 ha pubblicato alcuni passaggi del romanzo accompagnati da una piccola traduzione, però bisognerà aspettare circa 20 anni prima di avere un'edizione completa, quindi con tutto il metodo wackdotico della trascrizione dei manoscritti per la ricerca dell'errore, insomma un gran casino, a cura del filologo Pulmeier. E grazie a lui gli studiosi poi iniziano a interessarsi a questo manoscritto e iniziano a considerarlo, se non altro per la forma linguistica con cui è stato steso e scritto, come uno dei veri e propri capolavori della letteratura provenzale del Medioevo. Quindi si parla del manoscritto di Carcassonne. E
scritto Carcassonne.
Se lo cercate su Google, tra l'altro la puntata di la parola di stasera è perfetta, è Carcassonne. Come si scrive Carcassonne? Ecco, vabbè. E presenta diverse lacune perché è acefalo e quindi non è dotato questo manoscritto dei primi fogli del romanzo. E quindi ecco perché c'è una grossa incertezza anche su quale sia il vero titolo di Flamenca, Le Romande Flamenca, che è un nome che è stato attribuito di recente, no? Con la scoperta del manoscritto, proprio perché la nostra protagonista si chiama Flamenca. E quindi e quindi hanno deciso di chiamarlo così. Si ipotizza che il vero nome del romanzo fosse la Novas de Guillaume de Nevers. Guillaume de Nevers è uno dei protagonisti e iniziamo ad andare nel succo, ma il testo presuppone che l'autore conoscesse l'esperienza dei trovatori trobadorica, perché in realtà questo romanzo si data nel periodo appena successivo all'età dei trovatori, di pochi anni. E quindi è un testo che torna proprio. Della crociata contro gli albigesi voluta da Papa Innocenzo III e a seguito del Trattato di Parigi.
Non posso resistere.
Gli albigesi, cosa ti fanno venire in mente negli albigesi?
Non posso resistere.
Il papato.
Io devo partire così.
Oddio. Ci sei.
En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Enflamma de toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique, Dominique, les albigeois, gli albigesi. Quindi, vabbè, Papa Innocenzo III, il Trattato di Parigi,
tutto,
la Francia annette, la Provenza si annette alla Francia del Nord, da lì muore la lingua d'oc.
Ma te ti rendi conto che questo pezzo è esaltato? Questa cosa? Cioè, ma a me ancora mi sconvolge.
Mi viene,
è un pezzo meraviglioso perché...
American Horror Story.
Certo, perché si è riscattato lì, ma è veramente agghiacciante il significato del testo. Vi invito a leggere il testo e se non avete voglia di tradurlo dal francese, chiaramente c'è la versione italiana.
No, chi l'ha fatta? È ora di toccare Rita Pavone,
no, quell'altra, dai, quella che ora ha cantato un pezzo coi
Loretta Berti.
Sì, mi sembra sia stata
a me
lei,
non è
sì.
Fascista, forse.
No, no, sì, la so.
Pure lei, ammazza. Ma quando è che muoiono ste vecchie di merda?
Sì, sì, veramente. Ma vi prego, leggete il testo di questa canzone.
Andate,
o forse
andate.
No, fatelo in un momento di presumismo per compensare.
Sì, 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 quando siete ubriachi.
Ma che dire.
Che dire, che io, sentite questo rumore? Sono le pagine vere di Flamenca, tra le mie mani c'è il, ovviamente non il manoscritto, ma ho l'edizione della Carrocci, che è quella che usavo all'università. Ed è molto bella riaverla tra le mani perché erano anni che non l'aprivo e mi sono accorta che ho veramente preso un sacco di appunti. Vorrei un prosecco, grazie. Bottiglia, grazie. Scusate, stavo dando ordini, impartivo ordini. E vabbè, abbiamo parlato un po' della datazione di quest'opera. e anche un po' leggermente con la crociata contro gli albigesi del periodo storico in cui si è, diciamo, il romanzo è nato dal punto di vista proprio della scrittura, ma non ambientato. Perché l'argomento della storia, invece, quindi entriamo un po' nel vivo dell'argomento, è la storia del geloso punito, già presente in due novelle che precedono le romande flamenca, Il Castilla Gilos di Ramon Vidal de Besalú e Le Novas de Papegai di Arnaud de Carcassé. Carcassé, sì, è lui. E perché Il Castilla Gilos, Il Castiga Gelosi, è un exemplum, quindi è una sorta di allegoria. Un nobile signore, preso dalla gelosia per la sposa, generalmente fedelissima, decide di metterla alla prova, ma per questo motivo finisce tradito, perché era, insomma, uno dei temi principi che venivano spesso cantati nelle corti, anche a modi exemplum per i sovrani stessi. Non vi sto poi a parlare, vabbè, della crociata catara contro i catari, che in realtà ha un po' scosso i costumi dell'epoca, ecco, e c'è stata un po' una ventata, no, di libertà, se così vogliamo dire, dopo questa crociata. E parliamo invece della trama, visto che la Nenia ha lasciato questo bellissimo sottofondo di Beautiful. Allora, perché Beautiful? Perché è una storia dalla trama molto intricata e i personaggi non sono tantissimi, basilarmente sono 5, ho detto veramente basilarmente, sì, sono 5. Il romanzo racconta la storia di Flamenca, questa giovane donna che si sposa con Narsimbo, spinta ovviamente dal padre, perché siamo nel XII secolo e la vicenda si svolge nella città termale di Bourbon. Quindi, non vi voglio dire di immaginarvi, un film di Tarkovsky, non siamo a Bagno Vignoni, però fate conto che l'ambientazione era quella, rilassata, calda, molto conviviale. Flamenca si presenta subito come una donna bellissima, bionda, intelligente, ricca di virtù, e Arshimbo o Narshimbo, dipende dalle grafie che si trovano un po' sul manoscritto, generalmente la N davanti era un articolo praticamente che stava a sottolineare l'importanza di questo personaggio, come farebbero un po' i lombardi dicendo, non so, il Vittorio, si mostra subito invece come un uomo esperto del mondo, impaziente e molto poco cortese, che sono le tipiche caratteristiche del protagonista del Castilla Gilos, quindi di questi romanzi che castigano il sovrano geloso. Cosa succede? Dopo la notte di nozze, che è veramente descritta con molti particolari, ci sono proprio particolari dedicati. Sì, l'atto sessuale, la penetrazione, le posizioni, cioè tutto. E vi dico esattamente, dovrebbe essere verso pagina 78-82 appunto del romanzo. La sposa, appunto, raggiunge Narsimbo a Bourbon, in questa città, e riceve la visita addirittura del re e della regina. Qui si verifica un episodio che scatena però la prima gelosia di Narsimbo, perché il re durante il torneo espone una manica femminile sulla lancia e tratta con particolare gentilezza la giovane flamenca. In questi romanzi c'è il codice cavalleresco, che è molto complicato ed è molto allegorico, pieno di simboli. Generalmente attaccare una manica femminile sulla lancia significa che sta combattendo per una dama, e generalmente una dama sposata, quindi suppongo che in mezzo al pubblico non ce ne fossero molte a parte la regina, ed era per forza flamenca. La regina in realtà se la prende a morte, perché ovviamente il casino nasce quando sono le donne a litigare tra loro, no? Ovviamente non abbiamo imparato un cazzo negli anni. La regina, molto turbata, convoca Narsimbo e gli espone i propri dubbi sul comportamento della giovane, nel senso, ma non è che tua moglie è un po' così? E il novello sposo, quindi, con la pulce nell'orecchio, diventa gelosissimo. Quindi decide, ovviamente, qua arriva un po' l'atmosfera fiabesca, di rinchiudere Flamenca in una torre, dove vivrà solamente con le sue due ancelle, Alice e Margarida, e uscirà solo per recarsi alle terme e in chiesa. Sulle prime sono d'accordo, sulla seconda, mamma mia, Flamenca, che vita di merda, poverina. In una di queste poche sortite che Flamenca fa, ovviamente, tra le terme e la chiesa, cosa potrà mai succedere? incontra il bel cavaliere Guillaume de Nevers, bello, colto, ha studiato alla Sorbona, perché la Sorbona è l'università più antica, certo, del mondo, e quindi ne intravede la bellissima boccuccia bacata, certo, anche bacata, come la mia testa, baciata dal sole in una singolare circostanza, ovvero quando la fanciulla, durante il rito religioso, scopre un attimo il velo e che fa? Sputa per terra!
Lo scaracchio!
Scaracchia! Quindi Guillaume de Nevers si innamora di Flamenca, della sua boccuccia baciata dal sole, mentre questa sta scatarrando.
Ci sto per scaracchiare!
Terra. Pensate un po' che tempi particolari quelli del Medioevo, a me sarebbe piaciuto un sacco viverci. Mazze chiodate, scaracchi in terra e
che
sesso
bello.
Sfrenato.
Lo scaracchio a terra è una cosa molto tipica. Io mi ricordo quando andai, ma tantissimi anni fa, in Portogallo, mi stupì che era proprio usato, cioè come uno cicca per terra, no? Fuma per strada, e le persone scaracchiavano. Ma tantissimo,
fanno anche in Nord
le donne Africa. Tantissimo, era proprio quasi un... Vabbè, sì, ma... Fantastico. Ero molto affascinata.
Poi uno dice la parola con la C.
Savona.
Voi dovete sapere che qua alla Brusca abbiamo messo, un po' come faceva la mia prof di inglese, la multa. Multa che si potrà pagare solamente in pezzi di carta, non monetine. Se uno dice quella parola con la C, che non è cazzo o culo.
E nemmeno quella con la V, che non è vagina, ma è...
Vai.
Vaccino. No, Covid, no, vaccino.
€10.
20. Faccio come biasci, cambio 200 in anticipo, pari e patta.
Ma gli straordinari d'aprile, no? E quindi...
Insomma, dopo lo scaracchio, lui si innamora di questo...
Si innamora.
Scaracchia.
Decide di conoscerla, se ne innamora a distanza. Questo è un topos della poesia trobadorica. E quindi Guillaume prende una stanza nella pensione dei bagni termali per vedere in ogni momento Flamenca. E tutte le volte che scaracchia lui si innamora ancora di più. E così vuole incontrare la donna amata e decide di farsi chierico e servir messa. L'unico attimo in cui può avvicinare la donna è quando c'è il momento dello scambio della pace, che nel romanzo è descritto anche questo con dovizia di particolari. Ed è una, anche questa, una metafora non indifferente un po' su tutto quello che succederà poi dopo. Tanto ve lo devo spoilerare perché il tempo è tiranno.
Ti tocca.
E per ora però entrambi si possono solamente scambiare un ailas, un ahimè, un trovatorico. Invece che dire amen, o comunque dire quello che si dice durante il segno della pace, entrambi sospirano un ahimè. E così, con questo ahimè, inizia un dialogo bisillabico che va avanti per mesi, fino a quando i due decidono di incontrarsi attraverso uno stratagemma: la costruzione di una galleria che congiunge la camera di Guillaume ai bagni termali, e così può raggiungere l'amata alle terme, perché ovviamente le terme all'epoca erano separate, maschi e femmine.
Perché chiaramente nel dialogo bisillabico io interpreto
tromba. No, poi immaginate, questi scaracchiavano per terra, chissà cosa si diceva. Però, ma
trombadorico,
maccio capatonda, mi c'ho il microfono. Maccio capatonda, scopare, era scopare. No, niente di tutto ciò, o meglio, sì, perché appena si incontrano le terme, ovviamente copulano, e la loro storia d'amore segreta va avanti per anni, fino a quando Flamenca manda l'amato a compiere impresa degna di lode. E nel frattempo però Narcimbo, che era completamente impazzito di gelosia avendo richiuso Flamenca nella torre, rinsavisce durante un torneo, conosce Guillaume e dice: ma effettivamente Flamenca, io sono stato un po' così, non mi sono fidato di lei, però effettivamente questo è un figo. Quindi ne apprezza le dote fisiche e morali e ci fa pure un pensierino. Quindi Narcimbo organizza il torneo, invita a corte anche Guillaume, e il rapporto tra gli amanti va avanti, e Flamenca torna però anche a essere la dama della corte e recupera così la sua dignità, ovvero potrà amare liberamente Guillaume all'interno della corte e starà anche al fianco del marito, perché all'epoca la bigamia e i canoni della poesia trobadorica ammettevano che ci fosse una distinzione tra l'attrazione carnale e sincera nei confronti di una persona e l'amore un po' più standardizzato nei confronti dello sposo il posto generalmente della famiglia, quindi c'era questa liceità che era più che tollerata ed era specchio proprio della realtà quotidiana, se non altro delle classi più agiate della popolazione.
Ed è per questo che ti farò ascoltare un pezzo musicale per farti prendere fiato, farti rinfrescare l'ugola e farti sentire qualcosa di nuovo.
E forse. Vai.
Abbiamo un problema tecnico, c'è un serio problema tecnico qui, radio problema tecnico,
che succede?
È un casino, non ascolterete più questo pezzo perché è successo qualcosa al nostro mix XXXXXX e quindi non lo ascolterete mai più.
Niente, accidenti.
Vi deludiamo così.
Vi deludiamo in attaccherò di una bombippone.
Però abbiamo sempre lui.
E abbiamo altro, sì, c'è sempre il nostro sottofondo, fantastico.
Ciao, ho una grande...
E anche la nostra Barbie. Perché la Barbie? Perché è flamenca, la bambolina, bionda, tutto quanto. Insomma, comunque, la valenza di questo romanzo, noi siamo un programma che tratta di linguistica.
Sentito.
E la linguistica
finalmente
ha tanti aspetti,
no? È arrivato il mio disco.
Il disco di Barbie.
Dai, balla anche tu col disco di Barbie.
Oddio.
E ora vi beccate questo.
Vai,
allora,
ti
in
prego.
Alternativa.
Yeah!
l'avrete riconosciuto tutti.
Come salvarsi durante i problemi tecnici.
Con le shitty fluted. No?
Sempre pronti.
In realtà ve ne abbiamo promessa una per puntata, andando esaurimento nel canale YouTube dove sono postate queste bellissime, questi bellissimi
fino a quando non
pezzi.
Riusciremo a invitarli a Firenze.
Chissà
a non
chi
suonare.
Sono.
Li invitiamo a non suonare.
A non suonare.
Perché nei loro live effettivamente allestiscono tutto, ma suonano tipo 5 minuti dopo 2 ore di attesa, si presentano davanti a DJ set,
suonano
e poi rivanno via e il pubblico va invisibilio.
Invisibilio, no.
E sarebbe bello.
Li odio.
A Firenze. Li
odio.
Sì, certo.
Insomma, io taglierei corta questa
sì, ci
puntata,
siamo
quasi. L'unica cosa che vi voglio dire è per quale motivo abbiamo trattato flamenca, perché i romanzi e le testimonianze linguistiche storiche che vengono trasmesse attraverso la letteratura sono intanto gli unici documenti su cui ci possiamo basare per studiare la provenienza delle nostre lingue attraverso diversi metodi e notare i cambiamenti, notare le modifiche, ma siccome la volta scorsa abbiamo parlato appunto anche di prosemica, abbiamo parlato di retorica, abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo visto come in realtà l'intenzionalità della lingua si come dire, risolve attraverso la dimensione fattiva, l'intenzione, ma anche la dimensione temporale, mi sembrava giusto ricollegarci e ricollegarmi con qualche cosa che proviene dall'antichità, quindi non è propriamente quella dimensione temporale di cui parlavamo la volta scorsa, però effettivamente anche l'antichità è come dire, un valido spunto per studiare tutto quello che riguarda la lingua, la glottologia e tutte insomma quelle particelle, diciamo, che vanno a comporre il grande universo della linguistica. Quindi io con flamenca la chiudo qui, lasciando stare il tema delle jaloux, del Castiglos, della donna che difende la sua libertà con tutte le forze, ma anche e soprattutto la chiesaccia dove, anziché pregare, si svolgono tutti i vari patatrack che porteranno poi patatrack.
Brava, che mi recupero le parole da non far morire.
Esatto.
Sono proprio fiera di te.
Grazie.
Dopo andremo a farci un tornagusto.
Grazie, sì.
Tornagusto. Patatrack.
Ti lascio la parola perché.
Qual è la parola del giorno, Nina?
Secondo voi, Archimbo, Guillaume, non erano un po' cringe?
Sì, decisamente. Cosa vuol dire cringe? Vuol dire imbarazzante, detto di scene e comportamenti altrui che suscitano imbarazzo e disagio in chi le osserva. Da qui poi potremmo fare tutta una schiera di vari derivati, da weird fino a creep e vari ed eventuali. Poi magari potremmo fare una scaletta di termini che partono dall'imbarazzante fino alla sensazione stessa di imbarazzo. E anche il fenomeno del suscitare imbarazzo, in particolare le scene, le immagini, i comportamenti che causano tale sensazione. Da dove viene l'etimologia? Lo vogliamo dire?
L'inglese to cringe deriva, diciamo, dal to draw in or contact some muscles involuntary, quindi dalla contrazione involontaria di un muscolo per freddo dolore, ma anche to recoil in distaste, indietreggiare per il disgusto, o to shrink in fear or servility, quindi rannicchiarsi per paura, per servilismo, e infine quello che più ci interessa, to feel embarrassed and ashamed about something, quindi provare imbarazzo e vergogna per qualcosa. Quando vi bloccate tipo a bocca aperta con lo sguardo fisso verso il muro, così.
Il così Frist. È molto, io lo vedo, il così è molto bello da
The
vedere.
Act of cringing, quindi I'm cringing.
E quindi, ok.
Brr, cringe.
Questa era la parola del giorno, mentre abbiamo una parola da salvare. Una parola che non va dimenticata, dobbiamo adottarla, quindi per favore usiamola, mettiamola in circolo.
Allora, volevo dire a quelli che ci stanno scrivendo in Posta Wombat, eccetera, eccetera, che non si chiamava Majin Buu il protagonista di Flamenca, cazzo, si chiamava Guillaume e Narshin Buu. Narshin Buu è il marito, Guillaume è l'amante. Grazie.
Narshin Buu era un po' inquietante.
Narshin Buu.
Certo. E invece la parola da recuperare, salviamo questa parola nitore,
sì.
Che
sì.
Significa lucentezza, pulizia, chiarezza. Voglio dare un po' di nitore a questa regia. In questi giorni di vacanza puliremo la Tana Wombat e la renderemo un posto
migliore per il letargo.
Pulito. Viva il nitore della prossima regia Wombat. Ecco.
Che parola elegante, leggiadra.
Eh sì, è una lucentezza che non abbaglia, ma che si fa notare con schiettezza e verecondio. Una pulizia ordinata e tiepida, da chiarore della domenica mattina, quando si sono finite le faccende. Guarda, casca a pennello e a fagiolo.
A fagiolo.
Si potrà parlare del nitore del lago al mattino, si potrà parlare del nitore di un salotto o di una stanza d'ospedale. Si potrà parlare del nitore di una fotografia o dello stile di Calvino, pensa. Prendiamo questa parola nitore da Una Parola al Giorno, il famoso sito che abbiamo citato, citato spesso, che non è la parola del giorno, perché attenzione, ricadiamo sempre sul cattolico, ma è Una Parola al Giorno, un sito da consultare quotidianamente.
.net.it.
Detto ciò, abbiamo già sforato perché i nostri amici di WokuOps tra pochino ripartono in diretta, quindi non abbiamo altro
tempo per far sentire la nostra Cindy.
Sì, pezzo finale che è rimasto interrotto prima perché c'era stato un problema tecnico. Vi consiglio anche Radio Problema Tecnico
di Lillo e Greg.
Esatto, capolavoro.
Iowa.
Come sempre, non ci deludono mai. E noi diciamo semplicemente il sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, posta wombat@insiberia.net e per tutto quello che produce il Sottobosco Fiorentino la punta.org, e lì troverete tutte le cose più fighe, più belle, più interessanti da fare, libere da tutto quello che è il mercato, il capitalismo e le merde che ci girano intorno,
i palazzinari del cazzo.
Detto ciò, vi salutiamo.
Buona fine, buon principio.
Buona fine con principio.
L'ultima puntata del 2022. 21. Pronto?
Dai,
io sono avanti.
Ci vediamo nel 2022. Sentiamo nel 2022 tra pochissimo. Ci risentirete
replica il sabato. Me lo chiedevano oggi. Quando
sabato
facciamo
alle
replica?
14? Alle 14. Sì, sabato alle 14. Per il resto, ciao. Ascoltate Radio Wombat e tutte le trasmissioni che
viva
sono
Wombat.
Sicuramente più fighe della nostra.
Scusateci per l'imbarazzo che creiamo generalmente nelle stanze delle vostre abitazioni.
Detto
o
ciò,
nelle vostre macchine.
Arrivederci, a risentirci.
Arrivederci agli abitacoli.
Ciao, ciao.
Arrivederci, ciao. Buon anno!